Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Nel 1918 noi siamo stati traditi dai criminali di novembre, coloro che dicevano di essere i nostri capi. Posero fine alla guerra firmando il trattato di Versailles. Fu quello alto tradimento.
Così parla il giovane Adolf Hitler in una serie TV del 2003. È la nota leggenda della pugnalata alle spalle, storicamente infondata ma assai diffusa. Hitler sosteneva che la Germania democratica avesse tradito l'esercito al fronte, provocando la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Alla fine della Grande Guerra, la Germania tentò di lasciarsi alle spalle il suo passato imperiale per costruire una democrazia liberale, la prima nella sua lunga storia. 100 anni fa, nel 1919, a Weimar, in Turingia, uno dei più importanti centri culturali del paese, fu elaborata una nuova costituzione di impronta democratica, e da allora in poi gli anni 20 del Novecento in Germania sono conosciuti come la Repubblica di Weimar. Come noto, l'esperimento fu interrotto nel 1933 dall'ascesa di Hitler e del nazismo. Per questo gli storici si sono sempre chiesti se la Repubblica di Weimar avrebbe potuto sopravvivere a tutte le difficoltà, sbarrando così la strada al nazismo. È una domanda legittima e anche noi dovremo inevitabilmente occuparcene, e tuttavia sarebbe riduttivo raccontare la Repubblica di Weimar solo nella prospettiva dell'avvento del nazismo. Infatti, gli anni venti in Germania furono prima di tutto un periodo di straordinario interesse da ogni punto di vista: politica, economia e cultura. Nell'estate 1918 le armate tedesche tentano un ultimo disperato attacco sul fronte occidentale, prima dell'arrivo in Europa delle armate americane. Il tentativo però fallisce e da quel momento gli avvenimenti si succedono rapidamente. Il popolo tedesco si rivolta, l'imperatore Guglielmo II abdica e va in esilio, e il 9 novembre 1918 viene proclamata la Repubblica. Professor Gustavo Corni, Università di Trento. Con il Trattato di Versailles, giugno 1919, le potenze vincitrici addebitarono alla Germania sconfitta la responsabilità integrale della Prima Guerra Mondiale e le imposero di conseguenza pesanti riparazioni. Questa pace così dura fu un errore?
Indubbiamente, con il senno di poi si può pensare, del poi si intende soprattutto l'ascesa del nazionalsocialismo nel 1933 e lo scatenamento della Seconda Guerra Mondiale, si potrebbe pensare che sia stato un errore di miopia politica macroscopica. Se noi invece ci caliamo nella realtà del tempo, ci caliamo nelle problematiche che avevano le potenze vincitrici, soprattutto la Francia ma non solo, di fare i conti anche in senso materiale con gli enormi costi della guerra, di fare i conti con i debiti che nel frattempo erano stati accumulati nei confronti degli Stati Uniti, di fare anche i conti con la paura, soprattutto per la Francia, ripeto, che la minaccia tedesca prima o poi ritornasse fuori nel momento in cui l'economia tedesca si sarebbe rilanciata, sarebbe tornata a funzionare adeguatamente, allora la valutazione è un po' diversa. È anche un po' diversa se teniamo presente che non è solo, come dire, colpa della Francia, ma il governo francese aveva proposto ai governi alleati, in particolare Stati Uniti e Gran Bretagna, di dare vita a delle forme di garanzia multilaterale, sia di natura politica che di natura economico-finanziaria, che avrebbero così consentito alla Francia di scaricare un po' dell'onere della vittoria, è paradossale questa espressione, però è significativa, direi adeguata al momento specifico. In realtà dobbiamo renderci conto che la pace più di quello non sarebbe riuscita a trarre. Consideriamo anche che sul tappeto c'erano altri problemi molto grossi, ad esempio la questione degli imperi coloniali, che toccava naturalmente in misura molto forte e in modo molto diretto sia la Francia che la Gran Bretagna. Allora la pace di Versailles, sì, agli occhi del grande idealista Wilson, oppure agli occhi del grande profeta dell'economia Keynes, può sembrare una pace di bassa caratura, miope e fondamentalmente sbagliata. Però nel contesto peculiare di quel momento si possono capire e giustificare anche gli errori che sono stati compiuti.
Di certo sulle spalle della Repubblica di Weimar fu caricato anche il peso di una guerra voluta da altri. Comunque i primi anni di vita del nuovo governo furono tormentati. La destra voleva tornare al passato, mentre l'esempio della rivoluzione russa incoraggiava tentativi rivoluzionari comunisti repressi nel sangue. Ma solo grazie all'intervento dell'esercito e di corpi speciali di estrema destra, i famosi Freikorps. Nel 1923 la Germania non riuscì a pagare le riparazioni di guerra di cui parlavamo prima. Le truppe francesi allora occuparono la regione della Ruhr, dove si concentravano miniere e industrie. L'inflazione salì sino a livelli mai visti. Nel corso del 1923 il valore di un dollaro passò da 4 a 4.000 miliardi di marchi. Professor Corni, nonostante tutte queste difficoltà, dopo il 1923 la Repubblica di Weimar sembra aver trovato finalmente una sua stabilità. Grazie al ministro degli esteri Gustav Stresemann fu riammessa nella vita internazionale con gli accordi di Locarno 1925 e ricevette importanti aiuti americani col piano Dawes. Il peggio era passato?
Io credo che si possa affermare che la Repubblica di Weimar stesse raggiungendo nella seconda metà degli anni 20 una sua stabilità. Anche qui la prospettiva del 1933 seguenti è una prospettiva che ci trae in inganno, ci costringe perciò quasi inevitabilmente a vedere Weimar semplicemente come il prodromo, come il presupposto di Hitler e del nazionalsocialismo. In verità la Repubblica aveva degli anticorpi. Non dimentichiamo che quando nel 1919 si votò per l'Assemblea nazionale i tre partiti della coalizione cosiddetta di Weimar, i socialdemocratici, i cattolici e i liberaldemocratici, complessivamente conquistarono più del 70% dei voti. Quindi effettivamente la situazione si stava sistemando e si stava stabilizzando, anche se rimanevano delle problematiche strutturali che era molto difficile superare. Una di queste era rappresentata dal fatto che il sistema politico weimariano era fortemente frammentato. Non c'era un partito dominante, egemone, la SPD lo era rimasta soltanto per un brevissimo periodo fino al 1920. C'erano invece campi politici e ideologici profondamente ostili l'uno nei confronti dell'altro. E a causa anche del sistema elettorale weimariano, che era un proporzionale puro, era estremamente difficile che qualcuno potesse conquistare maggioranze tali da dare vita a dei governi stabili. Quindi c'era una instabilità di fondo. Una seconda problematica era sicuramente rappresentata dal fatto che è vero che l'economia americana viene ad aiutare l'economia tedesca, prima con il piano Dawes e poi con il piano Young del 1928. Però è anche vero che la situazione dell'economia tedesca non fu mai stabile fino in fondo e poi non dimentichiamo che questi piani servirono in qualche modo a diluire, ad allentare un pochettino nel tempo la pressione delle riparazioni, ma le riparazioni, secondo il piano Dawes per esempio, sarebbero dovute cessare nel 1968. Quindi la Germania avrebbe dovuto pagare rate certamente più ridotte, ma rate di riparazioni ancora per una cinquantina d'anni. Quindi la stabilizzazione era relativa.
Nella fine della Repubblica di Weimar e nell'ascesa del nazismo, quanto pesò la grande crisi cominciata col crollo di Wall Street nel 1929? Fu il fattore scatenante e decisivo?
Senza dubbio la crisi economica del 29-30 fu un fattore scatenante che determinò come primissima conseguenza una disoccupazione di massa che arrivò a superare gli oltre 6 milioni di disoccupati, Questo significava che sostanzialmente una famiglia tedesca su quattro era priva di un sostentamento regolare e i sistemi di welfare, benché molto articolati e molto all'avanguardia, non erano assolutamente in grado di fare fronte ad una disoccupazione di massa di questo tipo. Quindi la crisi sicuramente accelerò una situazione di difficoltà che era quella della Repubblica. Vorrei però anche far osservare questo: se noi confrontiamo la Repubblica di Weimar, debole, incerta, fragile, destinata a essere superata e spazzata via dal nazionalsocialismo, con il Regno d'Italia, con il sistema liberale dell'Italia post 1861, quel sistema liberale, l'Italia vincitrice della guerra, crolla nel giro di 3 anni, mentre per far crollare il nuovo neonato, se vogliamo anche con poche radici, il sistema democratico repubblicano di Weimar, di anni ce ne vogliono 15, ci vuole la gravissima crisi che è stata ricordata prima dell'iperinflazione e ci vuole ancora di più la gravissima crisi economica del 29-30, primissimi anni 30. Quindi anche se confrontiamo Weimar con per esempio l'Italia vincitrice della prima guerra mondiale, anche qui in qualche modo un giudizio storico generale che noi possiamo dare della Repubblica di Weimar diventa un giudizio più articolato e più sfumato in chiave anche, come dire, positiva rispetto a quanto molto spesso la storiografia, ma molto spesso anche le classi politiche hanno ritenuto. E quindi una lettura attenta e in qualche modo collocata nel tempo in cui questi fenomeni, questi eventi si svolgono, porta a mio parere a interpretare, a reinterpretare e rivalutare in qualche modo l'intera traiettoria della Repubblica di Weimar.
L'orgoglio è un'arma, una spada da usare contro i nostri nemici, ma non lasciatevi gabbare, essi sono forti, più forti di noi, ma non sono i francesi o gli inglesi quelli di cui sto parlando, i nostri nemici vivono in mezzo a noi. I socialisti, i comunisti, gli invasori stranieri che vengono nel nostro paese solo per distruggerci e prendersi le nostre vite.
Malcontento generale, diffuso disagio sociale provocato dalla crisi economica mondiale, caos e disillusione, un clima di stanchezza e diffidenza nei confronti delle istituzioni e delle fragili regole democratiche. Professor Gustavo Corni, stiamo parlando della Germania di Weimar, da dove vengono queste frasi, o del nostro tempo?
Beh, la domanda è assolutamente legittima, soprattutto in questo centenario. Le analogie o comunque le riflessioni si fanno proprio in questa direzione. Proprio in queste settimane, in questi mesi, a Berlino è aperta una grande mostra dedicata al centenario della Repubblica di Weimar, che non ha come titolo la Repubblica di Weimar o qualcosa di simile, ma ha come titolo Democrazia 1919. E una gran parte delle attività che stanno attorno al nucleo principale della mostra, che è presentata dal Deutsches Historisches Museum sulla Unter den Linden, è dedicata proprio alla tematica della democrazia di oggi. Quindi non c'è dubbio che sia opportuno, che sia anche utile in qualche modo fare una riflessione su Weimar cercando di proiettare la lezione di Weimar sui nostri tempi così turbolenti. Allo stesso tempo però da storico mi viene da pensare, stiamo attenti perché mai nulla si ripete, perché i contesti sono molto diversi, perché le precondizioni sono molto diverse, perché le culture, le psicologie sono molto diverse, perché le persone sono molto diverse. In fin dei conti la storia la fanno gli uomini e le donne e la fanno nel loro tempo, dentro a dei contesti che sono peculiari del loro tempo, ma le fanno delle persone. Quindi indubbiamente è una riflessione utile, la lezione di Weimar è una lezione per le democrazie contemporanee e se vogliamo anche future, ma ogni cosa ha suo tempo e ogni evento storico va collocato nel suo contesto storico specifico, secondo me.
Und zum Spazieren gehen, genügt das Sonnenlicht, doch um die Stadt Berlin zu sehen, genügt die Sonne nicht.
Professor Luigi Forte, Università di Torino. Tutti gli intellettuali tedeschi ed europei accorrevano a Berlino negli anni che precedettero la lunga notte del nazismo. Qui le più diverse correnti artistiche si mescolano e si confrontano: espressionismo, dadaismo, cubismo, primitivismo. La sperimentazione investe letteratura, architettura, musica, teatro, cinema. La Berlino di Weimar, insomma, quasi una nuova capitale culturale europea.
Sì, Berlino in effetti negli anni di Weimar fu una città di enormi interessi, una città di eccessi, di trasgressioni, di squilibri, ma anche di grande cultura. Bisogna anche ricordare che la città nasceva dopo la guerra in un'ottica di modernità, e un'ottica di modernità con tutta una serie di elementi importanti che avevano a che fare col carattere di massa, l'americanizzazione, il livellamento delle forme di vita. In questo contesto si muove una città che scopre o riscopre il senso della modernità dopo il Secondo Reich. È una città in cui si confrontano caos e miseria, però c'è anche un pubblico eclettico e stravagante che folleggia piaceri, svaghi di ogni sorta. Nasce una nuova e efficientissima industria dell'intrattenimento, furoreggiano, che so io, teatri di varietà come il Metropol, il Plaza, il Wintergarten, con le famose ballerine londinesi dalla Revue. E Berlino diventa anche il centro del nuovo cinema. Ricordiamo registi come Fritz Lang, Murnau, von Sternberg, ricordiamo film come Nibelung e Metropolis. È la capitale anche del feuilleton, con scrittori come Tucholsky, con Alfred Kerr. Insomma, e in questa città si ritrovano anche molti scrittori stranieri, un po' per necessità, come i russi che venivano verso l'Occidente dopo la rivoluzione russa, un po' come gli inglesi che venivano da Londra o dalle vicinanze, come Isherwood, lo stesso Beckett, poi alla scoperta di nuovi mondi. Isherwood, Auden ad esempio, scoprirono la loro identità sessuale nella realtà berlinese, e i francesi stessi come Ivan Gogh, come Chenet. Molti italiani, da Marinetti al grande Pirandello, Rossi San Secondo. Insomma, era una scena importante e significativa per nuove scoperte. Qualcuno disse che Berlino era la capitale degli Stati Uniti e d'Europa.
Quindi non un'unica cultura, potremmo dire, ma un ambiente ideale per far dialogare tra loro culture diverse. Si dice spesso, si ripete spesso, Berlino non è la Germania. Questo vale anche per quegli anni?
C'era sicuramente una grande differenza tra Berlino nel Brandeburgo e tutta una serie di altre regioni, per quanto bisogna anche dire che proprio gli esperimenti anche a livello pittorico d'avanguardia si ritrovarono prima ancora che a Berlino o in una città come Monaco. Monaco fu una città di grande avanguardia, del resto dalla Baviera veniva anche Bertolt Brecht, attori come Karl Valentin che diedero spinte nuove, rinnovamento al teatro tedesco. Però certamente Berlino fu la scena importante e significativa della nuova Germania. Può sembrare strano che questa scena sia in qualche modo stata messa in evidenza, trasformando in una sorta di mito della metropoli, da qualcuno che berlinese non era, cioè dall'ebreo Josef Roth, che a Berlino venne nell'estate del 1920 e che questa città in fondo non amava, diceva sempre: ma c'è qualcuno al mondo che vada a Berlino di sua spontanea volontà? In realtà lui qui fece la sua fortuna, diventò famoso, scrisse splendidi feuilleton per la Frankfurter Zeitung, e di questa città diceva: è la capitale di se stessa, è costruita in uno stile orribile, ha le chiese più brutte del mondo, eppure pulsa come una vera metropoli. Non ha una società, ma ha tutto quello che ovunque, in ogni altra città, nasce dalla società: il teatro, l'arte, la borsa, il commercio, il cinema, la metropolitana. Come si vede, questa città fu esaltata dai suoi stessi scrittori, sia a destra che a sinistra. Parlo ad esempio di un personaggio come Gottfried Benn da una parte e di Bertolt Brecht dall'altra, ma anche evidenziata in tutte le sue forme, in tutte le sue sperimentazioni, anche da grandi artisti che venivano dal di fuori, che venivano da altri paesi.
Questa straordinaria vivacità culturale di Berlino come si lega con la Repubblica di Weimar? È figlia della democrazia o il legame è più incerto?
Io credo che sia paradossalmente figlia della crisi, cioè figlia di una tensione molto forte tra forze nuove di rinnovamento da una parte, e quindi il tentativo anche culturalmente di elaborare, diciamo, un percorso nuovo, e dall'altra forze che si ribellavano a tutto ciò e cercavano di frenare questa dinamica. Certo, c'è da dire che questo squilibrio che ha creato tanta cultura metteva a confronto una coscienza sociale che era fragile e disorientata con un forte incremento industriale. Su queste fragilità io credo che la cultura abbia lavorato molto. Paradossalmente questi scontri abbiano dato linfa anche a nuove riflessioni su una prospettiva di democrazia che poi purtroppo non è riuscita ad affermarsi.
Come d'abitudine, concludiamo questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, con alcune proposte di lettura. Per una visione d'insieme del periodo, Philip Blom, La grande frattura, l'Europa tra le due guerre, 1918-1938, Marsilio, editore. Il nostro ospite, Gustavo Cordi, ha dedicato un ampio capitolo alla Repubblica di Weimar nella sua Storia della Germania, da Bismarck a Merkel, il saggiatore. Sempre Corni ha scritto anche una breve storia del nazismo 1920-1945, Il Mulino. Tra le monografie, Gunther May, La Repubblica di Weimar, Il Mulino, e Erich Weitz, La Germania di Weimar, Utopia e Tragedia, Einaudi. Di recente pubblicazione è anche Andreas Wirsching, Weimar 100 anni dopo, la storia e l'eredità, bilancio di un'esperienza controversa, Donzelli. Luigi Forte ci ha parlato del suo recente libro Berlino città d'altri, il turismo intellettuale nella Repubblica di Weimar, Neri Pozza. E di recente ha avuto grande successo di pubblico la serie TV Babylon Berlin, ambientata proprio al tempo della Repubblica di Weimar.